Inizia dalla fine, sì, abbiamo scelto questo tipo di narrazione un po' cinematografica, e anche se il libro è un libro di storia, un libro, tra virgolette, semplicemente un libro serio, nel senso di un libro fondato su un grosso lavoro di ricerca documentale, poi adesso magari spiegheremo appunto anche la ragione del perché, diciamo, un nuovo libro su questa vicenda, no? Perché farlo? A distanza siamo di quasi 40 anni. Ci abbiamo al 39esimo anniversario per quanto riguarda la vicenda di Moro, diciamo, del sequestro. E, un libro perché in realtà poi di libri complessivi sulla storia di questa organizzazione rivoluzionaria, di questa organizzazione comunista rivoluzionaria, non ce ne sono molti. Ci sono moltissime monografie sulla vicenda Moro, e una sterminata produzione pubblicistica di carattere complottista dietrologico e pochissimi libri seri, quando dico seri intendo impostati da un punto di vista storiografico che insomma fanno riferimento a quelli che sono i criteri di verificabilità intesi dalla comunità scientifica.
Sì, più in generale, Paolo, su quegli anni possiamo dire che ci troviamo anche dal punto di vista nostro, dei compagni, insomma, spesso davanti a troppa memorialistica, invece poca storia, effettivamente.
C'è anche qui sulla memorialistica, attenzione, perché c'è stata una produzione, diciamo, bene o male, i militanti più importanti, quelli che in particolare hanno avuto un ruolo in questa vicenda del sequestro Moro, hanno scritto delle loro memorie, dei loro libri, chi in forma di intervista, chi in forma appunto di memoria, chi in forma letteraria, come mi riferisco per esempio a Barbara Balzerani, comunque sono intervenuti. Non c'è una altrettanta adeguata memorialistica, per esempio, questo è interessante, no? Perché poi lo schema ti dice dominante è la reticenza dei brigatisti. I brigatisti non parlano, sottinteso perché c'è un patto segreto con lo Stato e via di seguito. Poi, se tu vai a vedere, in realtà gli unici che in fondo hanno parlato, hanno raccontato la loro versione dei fatti, sono loro. Dall'altra parte, per esempio, nel campo del mondo politico, dei protagonisti del mondo politico di quegli anni, c'è pochissima roba, veramente pochissima roba, pochissimi, ed è impressionante perché erano tantissimi, quindi ci sono una quantità di risvolti, insomma ci sono i diari di Fanfani, peraltro nemmeno pubblicati integralmente, i diari di Andreotti, poi di alcuni politici che in quel frangente erano in seconda fila, ma si contano sui 5, 6, 7 contributi, niente di più, insomma, tutto è negli archivi, tutto va tirato fuori. E volevo dire un'altra cosa importante, diciamo che in linea generale, no, ci siamo abituati, se facciamo uno sguardo retrospettivo alle esperienze rivoluzionarie del passato, il paradigma che in genere colpisce queste esperienze, li condanna, perché raramente, insomma, salvo quando sono arrivate alla vittoria, in quei pochissimi casi in cui sono arrivate alla vittoria, si tratta di una storia di sconfitti. Il paradigma è quello della illegittimità, no? Quindi della violazione di un'autorità, sia essa l'autorità trascendente o l'autorità costituita, tra virgolette, libera democratica, e in via generale era quello l'elemento con cui si censurava e si attaccavano questi movimenti, non per quello che dicevano ed erano, ma perché avevano violato un ordine costituito. La novità enorme che investe l'esperienza delle BR. Allora, poi qui bisogna fare anche un piccolo, come dire, approfondimento, nel senso che quell'enorme, quella giungla, se vogliamo usare questa immagine, che è stata la storia degli anni 70, per un processo di riduzione è ridotta all'albero delle BR. A sua volta la storia delle BR, che quantomeno è durata quasi 20 anni, 19 anni, viene ridotta alla vicenda Moro. Quindi c'è un progressivo processo proprio di semplificazione, di riduzione, che toglie, prosciuga l'intero contesto di quegli anni, il contesto di conflitto, di movimenti di massa, di insorgenza sociale, la quantità di organizzazioni armate, per esempio, che ci furono. Tutto questo si riduce, tutto si riduce alla fine, semplicemente la vicenda Moro, diventano la mattina del
fino 16. Paolo, a non capire più da dove fossero saltati fuori, no? Gli appartenenti alle brigate, perché è proprio questo il...
Assolutamente. Quello che diceva, appunto, oggi invece il principio con il quale si giudica questa vicenda è quello della inautenticità. È un salto di paradigma fondamentale, perché in passato a nessuno veniva in mente di contestare l'essenza stessa. I movimenti rivoluzionari avevano una loro matrice sociale, erano descritti come belve, come soggetti irrazionali, no? C'è questa psicologia, questa descrizione della folla come una massa informe e demoniaca, no? Era pura borghese delle folle, insomma delle masse che accedono per la prima volta allo spazio pubblico. Nella vicenda delle Brigate Rosse c'è un problema, e poi più complessivamente, perché il giudizio si ripercuote su tutti gli anni 70, e c'è l'inautenticità. C'è questo discorso, questa narrazione dietrologica, complottistica, per cui le BR non erano le BR, né dietro le BR non c'erano operai, tecnici, disoccupati, giovani provenienti dalle periferie, no? Tutta quella serie di figure, di soggetti sociali che vanno a comporre lo scenario degli anni 70, non c'erano questi qui, ma c'erano, allora qua poi c'è l'imbarazzo della scelta, di volta in volta soggetti appartenenti a seconda poi gli schemi che si preferiscono, del Mossad, della CIA o del KGB o i cecoslovacchi, o le 'ndranghete varie, le mafie, le P2
o gli intellettuali
oppure poi c'è quell'altro tipo di riduzione, per cui si trattava di piccoli borghesi annoiati, sentito che stavi dicendo questa cosa prima, e figli di ceto borghese. In taluni casi è anche accaduto che alcuni soggetti in particolare, con delle storie peraltro in genere abbastanza orribili, mi viene in mente Barbone per esempio, hanno avuto una provenienza, ma quella storia lì è uno spaccato di quello che si è mosso nell'Italia di quegli anni. Poi ormai, voglio dire, le statistiche oggettive, quindi sono fotografie oggettive della composizione sociale dei gruppi combattenti o delle formazioni politiche rivoluzionarie stanno lì, quindi è indiscutibile il dato, basta andarsela a vedere. La dominanza operaia, per esempio, è in particolare di questo soggetto giovanile meridionale che emigra nel triangolo industriale del nord, è predominante. Poi a metà del decennio appare questa nuova massa giovanile dalle periferie, che è scolarizzata, no? Che va a finire nella scuola parcheggio. Un'altra cosa importante, per esempio, che va sottolineata è l'altissima presenza in percentuale femminile all'interno delle formazioni, non solo delle BR, di tutti i vari gruppi censiti in quel periodo. Se si fa un'analisi tra appunto la componente femminile nei gruppi armati e nei gruppi della sinistra rivoluzionaria, e non ne parliamo nemmeno in quelli, diciamo, della politica istituzionale, vediamo che la componente femminile è pari quasi a tre volte. Insomma, è in queste organizzazioni che le donne vanno più avanti. Mi ricordo, oggi non è più di moda, che una delle critiche molto diffuse nel corso degli anni 70 era la critica femminista alla lotta armata, che vedeva la lotta armata come una forma maschile dell'espressione politica, però questa cosa poi incappava sui dati di fatto, perché quelli erano i soli luoghi dove non c'era distinzione tra uomo e donna, c'era una rottura dei ruoli, diciamo, ecco.
Certo, c'era un po' ci si cullava spesso nelle illusioni che dentro i movimenti, dentro le organizzazioni, chissà perché poi le istanze così anche di liberazione femminile potessero camminare a delle velocità esorbitanti. In realtà poi dovevano fare i conti anche con, come dici, il dato materiale, quello molte donne coinvolte, poi nei rapporti interni, nelle robe, si sottostava a quelle che erano anche i diktat purtroppo culturali e non del tutto superati dell'epoca, no? Era un po' su questo che si basava la critica femminista.
Sì, anche se poi, voglio dire, i gruppi dirigenti, che so, dell'otta continua vedevano una presenza femminile enormemente inferiore, e non parlo nemmeno del Partito Comunista,
no, ma certo, ci mancherebbe
enormemente inferiori di quelli che furono in gruppi come a prima linea o le Brigate Rosse,
certo.
E non era perché questo poi molte compagne l'hanno raccontato, hanno fatto polemica, mi viene in mente sempre un libro della Balzerani, c'è un capitolo credo proprio su questa questione qui, ma non solo lei, perché poi nelle conversazioni che ho avuto con altri militanti, insomma, c'era una rimessa in discussione comunque dei ruoli anche lì dentro, e che però secondo un certo tipo di femminismo, come dire, là, nonostante poi la parola guerra è una parola femminile, l'assunzione insomma della forma militare, anche della forma militare, attenzione, non solo della forma militare, era una riproposizione di ruoli tipicamente maschili, era una politica declinata al maschile. Ma vabbè, adesso non ci perdiamo in questo, dicevo, no,
è ampia la questione.
Il libro è un libro, è un mattone, allora lo trovate già fin da oggi, quindi nelle librerie, oggi è il giorno dell'uscita ufficiale, edito di Caprodi.
Sono... Paolo, avete già delle scadenze per i prossimi volumi?
No, c'è un grosso lavoro da fare.
Intanto beccatevi questo. Insomma.
Sì, beh, sono già 540 pagine, dense, insomma, impegnative, diciamo, no? Non voglio mettere paura, però sono impegnative. Il libro tratta, anche se è scritto con questa narrazione che dice, inizia dalla fine e per ritornare poi all'inizio e va quando rivieni, quindi si parte da via Gaetani dal 9 maggio, dal ritrovamento del corpo di Moro. Il libro cronologicamente però si ferma il 17 maggio, cioè alle torture contro Enrico Triaga, l'arresto di Triaga e le torture, e poi ritorna alle origini, alla nascita di questa formazione, i vari percorsi nelle fabbriche milanesi, e per passare a tutte le sequestro Sossi, insomma tutta questa fase intermedia, la prima fase brigatista, abbastanza, diciamo, tra virgolette, usiamo un termine movimentista, dove la nozione di clandestinità non è dal punto di vista logistico assunta fino in fondo, e quindi questo comporta poi una serie di sconfitte, di arresti e di quasi scompaginamento dell'organizzazione, insomma, fino alla rifondazione e a un'ulteriore ristrutturazione che avviene dopo gli arresti di Pinerolo nel 74, e si arriva quindi all'azione Moro, alla campagna di primavera che vede questo attacco alla DC, ma che ha come clou l'azione Moro, e ci sono allora, il libro è costituito, questo è l'argomento importante, e alcuni anni fa sono stati versati in archivio di Stato grazie a una direttiva del governo Prodi e poi successivamente del governo Renzi, una mole molto importante di documentazione di servizi segreti, o conservata presso il Ministero degli Interni o del Comando Generale dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, inerenti alla vicenda delle BR e in particolare al caso Moro. Si tratta di una mole importante di materiale che si trova in archivi di Stato da più di 3 anni. Quindi quando ho scoperto personalmente in modo abbastanza accidentale che esisteva questa roba, ho cominciato questo lavoro così di ricerca, e questa è la base del libro, nel senso che c'è appunto questo scandaglio, credo che siamo, è un qualcosa di inedito, siamo i primi che ne parlano, da qui la corposità del libro. Ovviamente questo materiale documentale, che è lo sguardo dello Stato sul fenomeno, non bisogna mai dimenticarlo, quindi rispetto al quale c'è un approccio critico da parte dei ricercatori, è stato interconnesso, sovrapposto, confrontato con le testimonianze di alcuni militanti che oggi non sono più in carcere e quindi hanno una libertà maggiore di parola, una possibilità anche così di poter essere incontrati. Quindi c'è stato questo lavoro di confronto tra, diciamo, testimonianze orali e materiale documentale, oltre al materiale pregresso. E da qui è venuto fuori il libro e anche, diciamo, la corposità del volume. E, dicevo, si affronta la vicenda, si è prestata una particolare attenzione alla vicenda del rapimento, tentando di andare a ricostruire alcuni passaggi secondari, però insomma con l'intenzione di mettere fine anche a tutte le chiacchiere, perché tutti questi interstizi che non... per una ragione o per l'altra non sono stati mai chiariti, si vanno a costruire poi le leggende dietrologiche, quindi si è cercato di andare lì dove era possibile, perché comunque è un discorso infinito, di ricostruire ogni singolo passaggio, ogni singolo dettaglio, lì dove, come dire, i propri documentari e anche la memoria soccorrevano, perché sono passati quasi 40 anni e non è facile ricordare tutto, soprattutto, e qui è interessante, ricordare cose che dal punto di vista di un militante in fondo erano insignificanti e che acquisiscono significanza a distanza di 40 anni per logiche speculative di tutt'altra natura.
Certo.
Quindi c'è una ricostruzione.
Proprio alla luce di questo, no? Dopo questo lavoro, diciamo, una delle intenzionalità che credo ti abbia guidato in un lavoro del genere è stata proprio questa decostruzione delle tante troppo dietrologie che si sono affastellate negli anni attorno alla vicenda Moro, ma non solo. E alla luce di tutto questo lavoro, puoi dire qualcosa di più rispetto al movente dietrologico?
Intanto abbiamo fatto attenzione a non fare un calcolo rovesciato. Questo è un libro di storia, non è un libro che decostruisce la dietrologia. C'è chi l'ha già fatto, l'ha fatto anche bene, mi riferisco per esempio a Satta. Lì dove era necessario, dove incontravamo per esempio appunto nel ricostruire la dinamica di Via Fani di quella giornata, ovviamente ci siamo misurati con determinate leggende che sono state smontate. E qui invece tu mi dicevi una cosa importante, perché quello che è fondamentale del dispositivo dietrologico è il movente, perché è il movente quello che sta a monte, cioè perché si costruisce questo tipo di narrazione, perché c'è bisogno di costruire una giustificazione di alcune condotte politiche, perché se andiamo all'origine del discorso dietrologico ci accorgiamo che, e questo sarà poi materia del secondo volume, dove non è entrato in questo volume, questo capitolo, ma è un capitolo già abbozzato, insomma già ragionato, c'è già del materiale, e abbiamo trovato, riscoperto che nel 1900, cioè se c'è una data in cui nasce, si mette in forma il discorso dietrologico, è il 1984. Perché? Perché nel 1984 era stato chiuso l'anno precedente il processo Moro, era anche la commissione, la prima commissione Moro, quella più seria poi tra l'altro, aveva votato una relazione di maggioranza alla quale il PC aveva aderito, però nell'84 c'è una svolta nel Partito Comunista e si viene presentato nel maggio, tra il maggio e il giugno, sia alla Camera che al Senato, una mozione nella quale si tracciano i punti di quella che sarà, ancora oggi sono gli stessi argomenti, della narrazione ideologica, ed in quel momento parte un'offensiva editoriale che vede il primo libro di Zuppo e Ricchia che si chiamava Il mandarino in marcio, ma se voi guardate in sequenza cominciano a uscire i libri di Flaminio, esce il famoso saggio sul doppio stato, doppia legalità di De Felice, ed è là che si costruisce questo impianto dietrologico. Perché lo si costruisce? Perché il PC deve fare i conti con l'atteggiamento che ha avuto durante il sequestro, ed è là che nasce tutta questa questione. Allora, uno dei pregi di questo lavoro, di questo libro che esce oggi, è l'aver ripercorso tra le varie posizioni dei partiti, in particolare quella che è stata la posizione del PC, e c'è un intero capitolo, un capitolo molto cospicuo su questa cosa. Si tratta di un lavoro documentale sui materiali delle direzioni del PC e della segreteria del PC che si sono tenute nel corso dei 55 giorni. Non si tratta di inediti, perché ci sono diversi libri che formalmente avrebbero raccontato quel che è accaduto, nella realtà hanno omesso, perché la mia prima sorpresa quando sono andato a leggere questi materiali sulla scorta delle informazioni che avevo, avendo letto appunto i vari storici che avevano approcciato questo argomento, ho scoperto che c'era stata una tecnica omissiva, riduttiva, insomma, e sono venute fuori delle cose molto molto interessanti su un partito comunista che ha una… colpiscono i toni, colpiscono le espressioni che in corso di riunioni di direzione si riferiscono alla persona di Moro che è disprezzato, considerato un soggetto incapace di resistere a qualsiasi pressione, umanamente debole. C'è una frase, ci sono dei passaggi, anche si capisce qual è il retroterra culturale di questi dirigenti del PC, c'è una Amendola scandalizzato perché dice: ah, ho visto delle immagini in televisione in cui si vede l'aula dove Moro insegnava all'Università di Roma e c'erano dietro scritte, frasi pornografiche, come poteva Moro tollerare una cosa del genere, già lì si vedeva un segno di debolezza del personaggio. C'è Tortorella che dice ma qui è un problema per noi affrontare la liberazione di Moro, perché è un cristiano, cioè, quindi è una intermention, una sottospecie, cioè uno sprezzo incredibile che contrasta, questa è la cosa che colpisce, con tutta la narrazione successiva costruita a partire da un certo momento in poi, che ci rappresenta Moro come un'icona santificata, l'uomo che avrebbe voluto nel suo progetto politico portare il PC al governo, l'uomo che voleva chiudere gli Alta, e che si rappresenta in quella statua, in quel monumento di bronzo che è stato costruito nella sua città natale a Maglie e che raffigura Moro, udite bene, con una copia dell'Unità sotto il braccio, non del popolo ma dell'Unità. Tant'è che un giovane di oggi va lì e pensa che Moro è il fondatore del Partito Comunista, cioè al posto di Gramsci, cioè, no? No? Tra l'altro, voglio dire, paradossalmente quella statua non è che ha sbagliato le previsioni. Se pensiamo che oggi l'Unità è diventato l'organo di Renzi, tutto sommato poi
ci avevano visto lungo,
insomma. Ci avevano visto lungo.